Questo è un testo di Marco che si incontrerà anche in una domenica molto avanti nell'estate, perché appunto l'organizzazione del lezionario ha seguito un criterio, insomma, per il quale, essendo Marco un Vangelo particolarmente breve, è il più breve di tutti e quattro, quando sembra che manchi di qualche, mettono altri testi, soprattutto il Vangelo di Giovanni. In più, adesso, come sapete, c'è tutta una serie di feste, l'Ascensione, la Pentecoste, la Trinità, il corpo e il sangue di Cristo, per cui il corso normale della lezione domenicale viene molto interrotto in realtà. Quindi Marco si trova molto più avanti adesso, insomma, lo ritroveremo alla domenica il Vangelo di Marco. Ne approfitto magari per ricordare con voi che questo, che è il secondo Vangelo nel canone delle scritture, è considerato ormai con molta sicurezza il testo evangelico più antico. Addirittura c'è qualche tesi che dice che proprio è molto vicino a Gesù. Questo perché in quella vicenda che viene chiamata come le grotte di Qumran, è stato trovato in questi contenitori dei testi biblici anche un frammento di Marco, e quindi questo sposterebbe il Vangelo di Marco proprio molto vicino, perché invece gli studi, diciamo, fatti, le ricerche, le deduzioni fanno supporre che le prime cose scritte su Gesù sono una trentina d'anni dopo la sua Pasqua, e sono lettere di Paolo. Soprattutto viene citata la prima lettera ai Tessalonicesi, le due lettere ai Corinti, ecco, come i testi più antichi. E questi testi che cosa contengono? Contengono in qualche modo quello che Gesù ha detto, l'insegnamento. Quindi Paolo trasmetteva alle sue chiese l'insegnamento di Gesù, quello che Gesù aveva soprattutto detto. Poi però è nata come un'esigenza nuova di capire chi era e che cosa ha fatto anche. E da lì è nata la tradizione evangelica. Marco si supponeva che fosse una settantina d'anni dopo, adesso forse quelli che se ne intendono lo portano ancora più vicino. Ecco. Questo però va detto che è una caratteristica di tutta la scrittura, quindi anche di quella prima parte che noi chiamiamo l'Antico Testamento, che diciamo così è la Bibbia degli ebrei, che è un modo di dire, perché in realtà tutto quello che noi chiamiamo l'Antico Testamento gli ebrei non lo riconoscono come Bibbia, perché loro hanno una distinzione tra i testi che loro considerano parola di Dio e altri che considerano come testi santi, ma in qualche modo così di commento, di meditazione sulla parola di Dio. E questo fra l'altro continua anche nelle confessioni cristiane, perché anche Lutero, quando ha tradotto in tedesco la Bibbia, l'ha tradotta con questo criterio, cioè col criterio ebraico. Questi sono i libri. Perché? Perché nell'Antico Testamento ci sono quindi due tradizioni linguistiche. Quindi c'è la Bibbia in ebraico e poi ci sono libri dell'Antico Testamento che però sono arrivati solo nella lingua greca. però non è che questo sia un criterio molto semplice per individuare, così. Perché a un certo punto il greco è diventato in tutto il mondo, che vuol dire la zona del Mediterraneo, eh? I cinesi erano molto più avanti, ma parlavano per conto loro, gli indiani erano... E in realtà la lingua greca era la lingua parlata da tutti, e quindi Paolo, le sue lettere sono in greco, i Vangeli sono in greco. C'è addirittura chi pensa che anche il Signore probabilmente conosceva il greco, ecco, perché era la lingua internazionale attraverso la quale tutti si intendevano, diciamo. In ogni modo resta che certamente Marco sembra essere una fonte molto vicina. Viene collocato a Roma Marco, forse come un amico, un collaboratore, un discepolo di San Pietro, e quindi la scrittura di questo Evangelo riflette quello che nella Chiesa, forse in particolare nella Chiesa di Roma, si ricordava di Gesù, che veniva raccontato di Gesù. Marco ha questa caratteristica, quindi è molto più breve degli altri, molte cose non le racconta. Lui, per esempio, di Gesù nella sua nascita e nella sua infanzia non dice niente, ecco. Lo conosce solo quando comincia lui stesso Gesù a annunciare, a predicare la parola. Però nei testi che lui riferisce spesso riferisce anche con un'ampiezza di particolari che gli altri non hanno, quindi insomma è corto, ma certe volte è più lungo degli altri, diciamo, perché riferisce di più. Questo testo nostro, che incontreremo mi sembra in una domenica di luglio, alla domenica, è rispetto ai testi di Luca e di Giovanni più denso di particolari. Ecco, voi sapete, tanto per dare informazioni così a ombrello, che i primi tre Vangeli, Matteo, Marco e Luca, vengono chiamati sinottici, che è una parola greca per dire che è la uguale prospettiva, l'uguale punto di vista. Vedete che ottici c'è, sì, no, vuol dire che guardano insieme, no? Invece Giovanni segue una strada tutta sua, è certamente più tardo degli altri e diverso. E però anche rispetto a, appunto, dicevo, a Matteo e a Luca, Marco è molto ricco di particolari, e anche questo testo è più ricco degli altri. In modo lo ascoltiamo. Gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto e quello che avevano insegnato. Ed egli disse loro: venite in disparte, voi soli, in un luogo deserto, e riposatevi un po'. Erano infatti molti quelli che andavano e venivano e non avevano neanche il tempo di mangiare. Allora andarono con la barca verso un luogo deserto, in disparte. Molti però li videro partire e capirono, e da tutte le città accorsero là a piedi e li precedettero. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla. Ebbe compassione di loro perché erano come pecore che non hanno pastore, e si mise a insegnare loro molte cose. Ecco, non è un testo che ci riferisce delle cose importanti, però è un testo che è molto importante, almeno a me sembra, perché ci spiega come vivevano, come Gesù stava con i suoi. E siccome la fede cristiana di ogni luogo e di ogni tempo è in qualche modo il rendere attuale l'attualità dell'Evangelo per noi. Questo testo mi sembra particolarmente prezioso, ecco, per dire com'è la vita cristiana. Potrebbe essere considerato da noi in qualche modo persino un testo che spiega che cos'è quando noi ci troviamo. Per cui anche nelle righe sotto, dove ho ripreso semplicemente alcune parole del testo, ho provato in qualche modo a richiamare l'attenzione su alcuni punti. Innanzitutto il primo, quello del versetto 30, gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto e quello che avevano insegnato, cioè questa consegna della propria storia. È una cosa che noi viviamo nella liturgia, all'inizio, quando ci salutiamo, e poi chiediamo perdono dei nostri peccati. In quel momento, in realtà, c'è una cosa più ampia, diciamo così, della confessione dei peccati, che certamente c'è, perché è come se noi portassimo dentro la liturgia la nostra storia. In quel momento lì, la storia che ognuno ha vissuto per conto suo, la porta lì, è vero, e la porta come, certamente, come bisognosa anche di misericordia, ma è in qualche modo anche, capite, questa forma di racconto, insomma, no? Ecco, ed è il momento in cui la nostra storia entra dentro, nella liturgia. E quindi quando ci troviamo con lui, avviene in qualche modo questo, che la singolarità, l'esilio, la fragilità, la perplessità, il dubbio, la fatica, la gioia della nostra storia viene portata lì. Si porta la nostra storia quindi a lui. Questo ci aiuta a ricordare che c'è un rapporto essenziale tra la parola di Dio e la storia. Questo oggi, nella condizione che noi viviamo, è un problema molto delicato che, anche se forse non sempre viene percepito. Perché, facciamo l'esempio, una legge è fuori dalla storia e la legge vale per tutte le circostanze della storia. È una parola, è una disposizione, anche quella piccola che bisogna andare a 50 all'ora nei centri abitati, come certamente che non si può ammazzare la propria moglie, anche se è noiosa. Sta fuori dalla storia, non entra nella storia e giudica la storia. Ecco, questo è un particolare molto importante che bisogna adesso sottolineare, e cioè che invece, secondo la tradizione dei nostri padri ebrei e di Gesù, lui parla sempre nella storia, dentro alla storia, per cui io vi dico, bisogna non andare più che 50 all'ora. Sì, ma anche se la nonna sta molto male, ce l'ho in macchina, devo portarla in fretta all'ospedale. E quindi la parola di Dio è sempre detta dentro, alla concretezza, al limite, alla perplessità, alla mutevolezza della storia. Quindi certo che è quella parola, però a noi viene detta dentro nella nostra storia, no? Noi siamo poi degli adulti e quindi certamente viene detto dentro a una storia già molto impegnativa, molto condizionante, perché in questa storia c'è stata la nostra educazione, giusta o sbagliata, c'è la nostra psicologia, ferita, sana, è vero? C'è il nostro passato, no? Il nostro tipo di cultura, i nostri affetti, le nostre paure, i nostri limiti. E allora tutto questo, in tutto questo, quindi è una visita della parola di Dio alla nostra storia. Questo, diciamo, condizionamento è molto importante. Io vi faccio un esempio che poi non è che... Però negli ultimi anni, soprattutto per il rapporto sempre molto delicato tra la comunità cristiana e il potere politico, no? È saltato fuori questo discorso delle verità non negoziabili, per cui su questa cosa non si fa contratto, mi spiace, ma noi non possiamo cedere. Ci sono delle cose assolute sulle quali noi non possiamo transigere. Però questo alla fine diventa un problema. Perché? Perché invece Dio ha sempre negoziato, nel senso che quando Lui entra nella tua storia e ti dice che bisogna perdonare, è chiaro che però fai i conti con te, per come tu sei fatto, per come tu la tua storia, per come è anche quello che ti porti dietro, poniamo, anche delle ferite della tua storia. Quindi Lui ti dice devi perdonare, è vero? Però quel devi perdonare scende dentro nella complessità, nella ferita, nella mutabilità della storia. E noi sempre alla domenica lo riceviamo così. Siamo andati a messa, gli abbiamo raccontato quel che abbiamo fatto, quando Lui parla, parla della gente che siamo noi, vero? Allora ci sarà quello che può prendere al 100% o almeno al 90%, cioè quello che invece è molto molto indietro, però su quella cosa ricordati di perdonare, fa un passettino, insomma. La suocera non la strozza più, dice alla moglie non farmela vedere, però è già un passo avanti rispetto all'assassinio premeditato, no? Ecco. E quindi la parola agisce in lui perché lo va a trovare dove lui è e gli parla. Non è che lei non parli, lei parla, ma però parla lì, parla lì. Per cui una delle frasi in cui per esempio anche Don Milani richiamava più l'attenzione della sua scuola è una cosa sacrosanta che dice, che c'è scritto dappertutto, la legge è uguale per tutti. Ma questo è proprio giusto? Perché? Perché la legge è... ma quante circostanze, è vero? La figura dell'avvocato difensore è quello che nel Nuovo Testamento sarebbe lo Spirito Santo, il Paraclito, cioè quello che parla a Dio ma a partire da noi, eh? E che quindi parte dalla nostra condizione. L'avvocato difensore dice sì, va bene, ha strozzato la suocera, però no? E percorre la vicenda trovando quelle che secondo lui sono delle attenuanti però di questa cosa. Per cui non è bene che di per sé poi alla fine sia uguale per tutti, perché bisogna che per ognuno, quindi anche il criterio legislativo, capisce che c'è un problema, che è fondamentale però. Tu hai due figli, ma no, sono diversi fra di loro, no? E noi fratelli abbiamo una regola, però la regola bisogna misurarla sull'età di ciascuno, sulla complessità della sua storia, sulla sua vicenda umana, no? E quindi su questo si può ricordare un testo molto bello del libro della Sapienza, che appunto dice che i nostri padri nel deserto, è vero, tutte le mattine uscivano a prendere la manna, che era uguale per tutti e sempre, un po' noiosa anche, ma però aveva un miracolo, cioè che si adattava, dice il libro della Sapienza, al gusto di ciascuno. E quindi ognuno la riceveva nella sua condizione, capite, di palato, di intestino, di stomaco, eccetera. E non era quindi piattificante, no? È una parola che porta a tutti nella stessa direzione, ma secondo le condizioni di ciascuno. Questo è proprio importantissimo, perché secondo San Paolo questa è stata la grande differenza stabilita da Gesù, che prima c'era solo la legge, adesso c'è lui che dice adesso vieni dietro a me, e ognuno dietro a lui ci va come può, come è, come è. E quindi quel primo punto descrive la situazione nella quale lui è presente nel concreto della nostra vita. Qui, vedete, tenete conto che c'è una differenza enorme con tutto quello che noi chiamiamo le religioni. In questo senso bisogna dire anche la fede dei padri ebrei. Perché? Perché tutte le religioni stabiliscono che per entrare in contatto con Dio bisogna mettersi a posto. E quindi le religioni prevedono sempre dei percorsi e dei riti o degli atti di, diciamo, purificazione, perché sennò non puoi presentarti a Dio mal ridotto come sei. La fede di Gesù capovolge, capite? Perché siccome secondo la nostra fede Gesù è Dio che viene da noi, lui viene da noi come siamo. Quindi noi gli raccontiamo la nostra storia com'è. E lui viene in quella storia, capite? Perché non siamo noi che ci purifichiamo per andare da Lui, ma è Lui che si riveste della nostra povertà per venire da noi. Questo va tenuto molto, molto in conto. Molto, 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 molto. Perché ha delle conseguenze, capite, anche di interpretazione della vita, molto importanti, insomma. Se tenete fermo questo pensiero, vedrete che questo condiziona molto i nostri giudizi, i nostri atteggiamenti, quello che noi pensiamo si debba fare. Molto, molto. C'è tutta una interpretazione. Anche per esempio sul piano delle cose che, non so, bambino deve fare a scuola. Noi rischiamo molto di impoverire la parte del docente perché siamo terribilmente preoccupati del controllo che lui, lo scolaro, deve subire, e quindi noi siamo molto preoccupati che lui in ogni modo sia pronto. E quindi però rischiamo di sviluppare pochissimo in lui dei criteri di attenzione, di accettazione, di mitezza e alla fine di disciplina per ricevere. Perché la cosa importante che avviene nella scuola, che cos'è? È che una persona ti fa un grande regalo, perché quello che tu non sai e in un certo senso non sei, te lo dà, te lo regala. Il fatto fondante della scuola non è di per sé l'interrogazione, è la lezione, è vero. Però dappertutto, fino all'università compresa, il grande tema problema è passare l'esame. E quindi questo però svalorizza alla lunga il rapporto tra il maestro e il discepolo, dove la cosa fondamentale non è l'interrogazione che alla fine il maestro farà del discepolo, ma è l'atto nel quale il maestro fa un grande regalo al discepolo, perché gli regala delle cose che lui non sa e che lui quindi non ha, e quindi addirittura che lui non è, spinto un po' in là. E così in molte vicende. Il rischio è di pensare che in tutta la vita, se pensiamo di, diciamo, di avere la fede, il nostro problema sia quello di meritarci il paradiso e non l'inferno. Che ha certamente, anche questo evidentemente, un suo significato, però che alla fine diventa completamente insignificante se per quella preoccupazione lì non sei stato molto occupato a ricevere quello che lui veniva a regalarti, perché la faccenda reale è questa, che lui si è scomodato fino a farsi carne per venire a portare dei regali, per venire a regalarti una vita nuova, una prospettiva nuova. E quindi l'attenzione, i carichi di attenzione massima sono quelli della ricezione, è vero? Dell'accoglimento del messaggio. In tutte le chiese antiche l'icona fondamentale sopra l'arco trionfale, che è quello che separa le chiese tradizionali, diciamo il presbiterio dall'assemblea, in alto così c'è sempre l'annuncio, perché è l'angelo e c'è lei, no? Quindi tutto avviene perché la parola di Dio viaggia fino a te, fino al punto che l'umanità diventa capace di generare Dio. Quindi un'azione pazza. Ed è questo intervento che è decisivo, capite? Il rischio che cos'è? È quindi di ascoltare poco e di essere molto impegnati a fare bene, però a un certo punto non si sa più cosa fare, perché siccome non si è ascoltato. E poi soprattutto cosa sta succedendo molto? Io un po' lo segnalo, adesso ho molti messaggi anche nel computer a cui devo rispondere, però a me sembra abbastanza evidente. Cioè oggi molto spesso noi ai giovani, quindi ai vostri bambini di domani e di postdomani, non possiamo più pensare di dire semplicemente si fa così e non si fa così, perché appunto loro ci dicono perché, no? E se noi soprattutto gli diciamo questo non si può fare, loro ci dicono e perché no, perché invece quel perché si deve fare e il perché non è in qualche modo il risultato di tutto quello che lui ti ha annunciato, per dire ma chi sono le cose, chi sono le persone, qual è il bello della vita, qual è la cosa desiderabile. Allora, se tu non dai il Vangelo, non puoi pretendere la legge, no? Questa cosa si accorcia sempre di più, anche un undicenne, e sinceramente nella sua coscienza lui non capisce. Non è che io capissi a 11 anni, però era così forte l'elemento culturale di costume, di abitudine, che non si poneva il problema. Il tuo bambino vive invece in un ambiente completamente diverso. Deve avere delle ragioni fortissime per vivere secondo il Vangelo. Cioè deve avere il Vangelo. No? Deve poter essere sicuro che a lui il Vangelo dice così, che lui il Vangelo gli piace, e però che qualche volta va fuori dal Vangelo, che insomma è abbastanza normale. Altrimenti se no tutto casca di significato, no? Noi non possiamo avere fede in una legge. Noi abbiamo fede in lui, questo mi sembra insomma importante. Allora, per questo motivo mi piaceva il fatto che lui li ascolta e poi gli dice: siete stanchi, adesso andiamo a riposare, e fanno un tentativo di fuga, un weekend di evasione. Il testo è molto bello, insomma, perché gli dice: ed egli, al versetto successivo, disse loro: venite in disparte voi soli in un luogo deserto e riposatevi un po'. Erano infatti molti quelli che andavano e venivano e non avevano neanche il tempo di mangiare. È interessante, no? Descrive un po' quel tumulto della vita in cui siamo tutti, è vero? Occorre questo, no? Occorre. di per sé lo Shabbat degli ebrei e la nostra domenica è un segno di questo, e però bisogna che abbia un trasferimento un po' qualche volta anche nella vita di casa, perché non ci si parla mai. Quindi questo fatto importantissimo della conversazione e del racconto va coltivato a tutti i costi, col sangue. Dovete raccontargli la vostra vita, non è che dovete sempre fargli il catechismo, assolutamente no. L'ideale sarebbe che il catechismo fosse il racconto della vostra vita, no? Questo è il senso più forte. Chi era per voi il vostro papà e la vostra mamma, le cose che avete fatto, gli errori che avete fatto, le cose belle che avete scoperto, no? Il racconto, gli ebrei sostengono che è il modo più forte per comunicare il Vangelo. Noi facciamo, non credo che facciamo male, si legge il testo e poi lo si commenta, però di per sé, in termini di pedagogia, al testo bisognerebbe arrivarci. Per cui, non so, per esempio qui abbiamo avuto una bellissima avventura, perché un uomo giovane di una trentina d'anni, una persona anche di grande valore, una sera, telefonata, era lui, sono Matteo. Matteo all'inizio non neanche riconosceva. Sì, ma l'estate scorsa sei venuto a parlare nel nostro paese con Romano Prodi, ti ricordi la scuola della pace? Sì, adesso mi ricordo, Matteo, dice ti telefono, ma perché il suicidio vuol dire che poi uno è condannato a morte per sempre? Dico, ma no, non penso, ma perché io lo sto facendo? E da lì si è scatenata una guerra, per cui ho anche telefonato a Romano Prodi dicendo, ma siccome lui è nato di quel paese dove eravamo andati a chiacchierare, prova a cercare subito, finalmente mi ha messo in contatto con un mio amico prete del Reggiano che si chiama Filippo, l'abbiamo trovato. Lui mi ha anche telefonato, io gli continuavo a telefonare ogni 20 minuti, dicevo adesso devi aspettare un momento, ma sì, poi adesso sono passato davanti al cimitero, ho trovato le tombe dei miei genitori, mi fa star male, ecco aspetta ancora un po', non puoi fare una cosa così, devi aspettare. Ma non voglio più bene a nessuno, cioè mia moglie ti vuole un grandissimo bene. Ed è stata una serata in cui siamo risaliti dentro alla sua storia, finché poi questo Filippo prete l'ha trovato, andiamo così. Si è scoperto poi che effettivamente lui è una persona che ha dei problemi, però non erano mai stati comunicati al di fuori dello stretto ambito familiare, per cui quella sera lì, quando io ho telefonato alla famiglia, loro si sono trovati in una situazione difficilissima. Però è il valore di risalire dentro la storia. Ecco, secondo me la parola del Signore opera così, opera così, non si scandalizza di niente, però allora capite, è importante anche questa cosa, prevenirla con questa conversazione della vita, con questo non aver paura della conversazione. Certe volte il rischio è che dal papà alla mamma, al professore, al capo scout, tutti ci presentiamo come dei monumenti, è vero, e non come delle storie però. Invece la storia è importantissima, perché? Perché io gli racconto il fatto che lui sta vivendo e io gli racconto che ci sono passato dentro. Sono stato molto peggio di come è lui adesso nei suoi pensieri, eccetera, no? E quindi però va bene, una mano poi all'istituto, però anch'io ho sbagliato. Quello che serve molto è essere compagni di cammino, no? Per essere guide. Tu devi conoscere tutti gli appigli di quella parete. Tu devi essere un esperto, anche compreso il fatto che sei andato come un deficiente a farlo senza l'attrezzatura adatta, da solo, credendoti Pierino, e per un pelo venivi giù, eccetera, eccetera. E hai fatto anche del male, no? È una storia. Il racconto, e quindi dicono questi maestri dell'ebraismo, il filtro migliore della parola di Dio. Per cui dopo, alla fine, potremmo anche leggere una parabola, di Gesù, vedi, ecco, è qua. Ecco. Però te lo dico attraverso la mia storia. Quindi il valore, diciamo così, di una catechesi familiare dovrebbe essere quello di strapparla continuamente, completamente da un ambito puramente didattico. Bisogna che impariamo delle cose, eh? È chiaro che anche la scuola è bellissima, no? Abbiamo avuto anche noi degli insegnanti che ci hanno veramente generato, però la cosa più fisiologica è quello che io ti racconto, no? Quindi è capite, è un grande regalo di per sé questo. È il modo per continuare a generare i nostri figli. I miei fratelli sanno che io tutti i pomeriggi ho un passaggio d'angoscia e se non succede qualche cosa non va via all'ora giusta. Quindi per esempio il lunedì, siccome devo dire messa alla sera, è un momento, quindi stasera uno di loro mi è passato vicino e mi ha detto andiamo mai stasera, non se n'è andata, continua a farmi compagnia, quindi però è l'esperienza della vita, è la povertà della nostra persona, sono i limiti della nostra esperienza, insomma, è vero, e noi però glieli possiamo annunciare come visitati, però. Visitati, quindi abbiamo conosciuto però una mano che ci ha preso per mano, una parola che, ecco, la sapienza del Vangelo è un'esperienza, la fede è un'esperienza, non è una conoscenza, no? Noi siamo impazziti con ridurre la fede a un fatto di conoscenza teorica, per cui uno dice ma io però che la Madonna sia Vergine Madre non ce ne posso conoscere assolutamente. Invece vedo che qui una vecchia mia sorella, che è una suora, tutti la cercano come una madre, però. E lei è madre di molti. E loro non è che si pongano i problemi tra la verginità e la maternità. Quindi questo in disparte, voi soli in un luogo deserto, riposatevi un po', sarebbe tenendo conto della grande invece precarietà della vita, no? Perché poi c'è il versetto successivo, perché erano molti che andavano e venivano, non c'avevano neanche il tempo di mangiare, quindi non è che scarti il problema, capite? Non propone una vita monastica isolata dietro il muro di un monastero. Sta a Bologna questo qua, sta a Parma, sta alla periferia, è vero, deve andare in centro, c'è l'autobus da prendere, però andare a prendere i bambini, poi c'è anche la spesa, però vado anche dallo psicologo, cioè, cavolo, un casino del diavolo, no? È la grande povertà del mondo occidentale, c'è in questo testo, perché in Africa non hanno da mangiare, ma il tempo ce l'hanno, ci impiegano un quarto d'ora a salutarsi per strada. Ed è una liturgia importantissima. Quindi riflette molto, vedete, la nostra condizione. Ecco, anche perché poi ci sono le ultime due cose. E dice, molti li videro partirono e capirono. E da tutte le città accorsero e li precedettero. Mi ricordo sempre una scommessa che abbiamo fatto con una volta 100 anni fa con nostro papà e nostra mamma, perché noi figli loro stavano prendendo, si stava prendendo un battello che da Rapallo va a San Fruttuoso, San Fruttuoso è un posto dove ci vai un battello o con un sentiero a piedi dove devi un po' scavalcare una montagna. Sto battello non arrivava mai e noi cinque figli abbiamo detto, oh, non ci stufiamo, noi andiamo a piedi, piedi, sì, dopo si arriva a dare, scommettiamo che andiamo prima di noi. Ci siamo arrivati prima, un po' perché il battello era in ritardo, un po' perché il mare era grosso, ma così quando sono arrivati noi eravamo tutti stretti. Abbiamo fame. Vabbè, dice che in ogni modo molti li videro partire, capirono e li precedettero. Quando, dice il testo, scese dalla barca e gli vide una grande folla, bellissimo questo testo per me, ebbe compassione di loro perché erano come pecore che non hanno pastore, e si mise a insegnare loro molte cose. Questa parola fondamentale, no, in tutta la scrittura, ebbe compassione di loro, che è il sentimento di Dio verso l'umanità. La legge, capite, non ha compassione. Quindi lui, dopo aver portato avanti per qualche secolo le cose con la legge, ha dovuto venire lui. Perché Dio aveva compassione anche allora, aveva avuto compassione quando erano prigionieri in Egitto, così. Però dopo il linguaggio era quello della legge, la legge. E allora alla fine è venuto lui, e quindi lui ha portato dentro nella storia tutta la compassione di Dio. Questa è la grandissima responsabilità della Chiesa nostra. È per me il problema più grave della mia vecchiaia. Perché non sempre si riesce a vedere che la Chiesa è la comunità della compassione. Molte volte si ha l'impressione che la Chiesa sia la comunità della legge, che è giusta e santa. Ma è la compassione, come facciamo? Perché se c'è solo la legge, la gente fa fuori, è buttata fuori, è bocciata, diciamo così, o rinuncia a lei, o dice in ogni caso non fa per me. E quindi anche noi come avanziamo con i nostri figli? Proprio ho avuto un chiamo alla compassione, l'ho anche un po' rallentato, non c'è proprio il mondo, proprio nei confronti di uno di noi mi sembrava di non reggere più, proprio di non farcela più, perché insopportabile, scopertamente sbagliato, come si fa a giustificare una cosa così, no? Ci sono molti preti in questo momento in crisi che prendono la fidanzata, che non hanno più voglia di andare avanti, e un po' l'arcivescovo li attacca, insomma, così, perché mi tiene un po' fuori legge, quindi a vedere se si riesce a... E però io appunto non ce la facevo più, e proprio mi ha salvato il mio fratello. Perché una sera gli ho detto che stavo molto male per questo, che non ce la facevo più andare avanti. E lui mi ha detto, ma tu preferiresti che non ci fosse? No. Cosa vuol dire? Ecco, che vada via, che sia morto. Questo... Perché l'amore di Dio è un amore nel quale Dio ci ama come siamo. Questo va tenuto in conto. E va tenuto in conto che quindi una disciplina la si può veramente porre e portare attraverso la potenza dell'amore. Altrimenti noi destiamo il sospetto, no? Che a un certo punto però mi importa di te, ti voglio bene, se stai al gioco, perché se non ci stai... Che poi non è vero, perché anche noi per primi lo sappiamo che sarebbe insopportabile che lui non ci fosse. No, il rischio. Sì. Sono tutti elementi sottili, ma insomma mi sembra da tenere in conto. Ecco, un testo da amare questo. E il fatto anche che lui scende dalla barca, li vede, ha compassione di loro, perché sono come pecore senza pastore. E allora? E allora gli dice molte cose. E questo, insomma, capito? Non è che organizza subito l'ordine del gregge. Quindi fa un lavoro interno, no? Sono come gregge senza pastore, quindi sono disordinati, sono violenti. Il rischio è che mandi la polizia, che tu stesso sei un facitore di ordine. Adesso mettiamo in ordine. Invece si ha l'impressione che lui, in questo gran casino di povera gente, comincia a dire molte cose. Quindi, in qualche modo, no, fa il loro incontro con la mitezza, diciamo così, della parola. Se poi prendete un Vangelino e guardate questo testo, e quella domenica lì i versetti sono solo questi, in realtà questo testo è come una grande introduzione al miracolo dei pani, perché poi la gente sta lì e poi non hanno niente da mangiare e allora lui gli dà da mangiare, e quindi sembra molto un'introduzione, capite, della messa in qualche modo. E sembra molto, ecco, questo in qualche modo racconto, gli parla, e poi bisogna però che quello che lui ha detto diventi pane. Noi, rispetto, diciamo, alla penultima riga, non siamo dentro questa esperienza, perché loro tentano di scappare, ma li insegna. Quindi vanno, non vanno a messa perché c'è il precetto, vanno a messa perché ne hanno bisogno. Quindi c'è quelli lì, sono ritirati dalla messa privata, ci abbiamo anche noi qua. A che ora vi vedete voi? No, loro, noi chi siamo? I figli della lavandaia, no? Ci vediamo anche noi però. Per cui è molto interessante, perché è chiaro che questa qui è una folla di peccatori, sono delle pecore senza pastore, sono della gente disorientata, ognuno prende le sue misure, e però vogliono andare a sentirlo, non vogliono essere esclusi da un momento che lui aveva di per sé previsto come molto prezioso, molto isolato, di una certa aristocrazia. Adesso andiamo via un po', ma quell'evento altamente aristocratico deve diventare popolare e deve consegnarsi, per cui fallisce la gita, no? Ti saluto il riposo, un casino del diavolo, perché dopo non avevo neanche da mangiare, allora cosa facciamo? No. Quindi, non so la stato d'animo del 12, prima rosso, ma una gran rottura, insomma. Però sotto c'era questa roba. Tra l'altro è interessante, perché è uno dei passi del Vangelo dove sembra che anche lui sia esposto all'imprevisto, perché organizza una cosa ma ne succede un'altra. e in fondo il punto di passaggio è precisamente la sua compassione. Il suo animo era orientato da un'altra parte, evidentemente, in disparte, noi soli, nel deserto. Poi va lì e la condizione della gente lo piega. Sapete che nel linguaggio della Bibbia la compassione è un verbo molto concreto ed è un verbo viscerale, cioè gli si muovono le viscere, insomma, ecco, sarebbe così. Quindi è rimasto nell'accezione della lingua italiana, un amore sviscerato, no? Un fatto proprio fisico, fisiologico, che lo prende. Quindi, imprevisto il fatto che Dio avesse le viscere, di fatto. Ed è interessante, no, questo grande punto di incontro, anche questo bisogna tenerlo molto presente, tra Dio e l'umanità, dove lui la va a incontrare nella sua miseria. E quindi si può dire anche, certo, va bene, ma il nostro tempo, la nostra cultura, ormai il nostro modo di interpretare la vita è totalmente inadatto. Vabbè, appunto. E chi ti dice che deve essere adatto? E il fariseo che si sente adatto è la massima preoccupazione di Gesù, che rischia molto di essere l'escluso. Ecco. Facciamo un ultimo incontro a giugno. Voi venienti da altre parrocchie qui a comunicare così in alto. No, io non ho paura di essere messo in peggio di così, non posso. Però sono fatte per bene con i vostri parroci, sono fatte per bene.
Glielo dobbiamo dire.
Sì, sì. È più gentile, insomma. Allora. Giugno 18.
Sono via a lavorare il 18.
4 giugno allora? 21:15, lunedì 4 giugno. Bene, mani piccoli.